che tanto mi avrebbe chiamato, dopo un momento bellissimo che potrà preghiare insieme. Ed è stato bellissimo vedere quanti bei fiori, quante belle persone che si preparano per ricevere la preghiera di fusione. Io prego veramente il Signore che doni l'abbondanza del suo spirito a tutta la diocesi di Bologna, in particolare a quelli che si preparano per ricevere la preghiera di fusione. Quando sono stato invitato qui, ho chiesto appunto che i luoghi responsabili pregassero e mi dessero una parola per poter iniziare questo incontro. E devo dire che questa è veramente una parola profetica, io vi voglio leggere questa parola all'inizio di questa relazione. E dice, quando il libro delle Geragine 5, anzi scusate, Geragine 51, 13 e seguenti. Quando ero ancora giovane, prima di viaggiare, ricercai assiduamente la sapienza nella preghiera. Davanti al santuario pregando la domandavo e sino alla fine la ricercherò. Del suo fiorire, come uva vicina a maturare, il mio cuore si rallegrò. Il mio piede si incamminò per la via retta, dalla giovinetta ho seguito le sue orme. Chinai un poco l'orecchio per riceverla. Vi trovai un insegnamento abbondante. Con essa feci progresso. Renderò gloria a chi mi ha concesso la sapienza. Sì, ho deciso di metterla in pratica. Sono stato zelante del bene, non resterò confuso. La mia anima si è allenata in essa, fui diligente nel praticare la legge. Ho steso le mani verso l'alto, ho deplorato che la si ignori. A lei rivolsi il mio desiderio e la trovai nella purezza. In essa acquistai il senno fin dal principio, per questo non la abbandonerò. Ecco allora, io vi chiedo, sapete veramente voi la sapienza? Chi è la sapienza? La sapienza incarnata è Gesù. E io voglio ricercare con tutto me stesso Gesù. Mi ricordo quando mi preparavo per la preghiera di fusione, quindi parlo del 1983. Sentii una meditazione di padre Raniero Santalamessa, proprio per quelli che si devono preparare per iniziare la preghiera di fusione. Una cosa che mi è rimasta impressa è questa. Non vado a cercare la preghiera di fusione per trovare emozioni, per trovare qualcosa di nuovo dentro di me. Io voglio Dio. Non voglio niente di meno che Dio. Questo io voglio con la preghiera di fusione. E oggi questa lettura ci dice Gesù, che è la sapienza incarnata, voi dovete cercare la sapienza. Questo è quello che dovete cercare. E vi auguro veramente di cuore di trovarlo. Riprenderò anche alcuni concetti che ho già espresso nella giornata che abbiamo fatto nel dicembre scorso a Forlì, per la giornata dei ministeri. Alcuni concetti che mi sembra importante ribadire. Ma vediamo un attimo nel riflesso quello che è il discorso riferito esplicitamente alla preghiera di fusione. Nella realtà del rinnovamento che stiamo vivendo, la centralità del nostro cammino di fede e della nostra conversione è da attribuire ad un'azione gratuita dello Spirito Santo nella nostra vita. E questa azione gratuita si esplicita in modo privilegiato attraverso quella straordinaria esperienza che è il seminario per la preghiera di fusione. È talmente importante che in molti di noi questa rappresenta come lo spartiacque della nostra vita. C'è un prima e c'è un dopo. C'è una vita vecchia dove io non conoscevo Cristo o lo conoscevo poco, o comunque in modo insoddisfacente, che non mi riempiva. E c'è una vita nuova, dove io ho cominciato a fare esperienza di lui, e questa esperienza è tale che la mia sede di Dio non sembra mai cambia. Ho bisogno quasi fisico di vederlo, di toccarlo, di ascoltare la sua parola, di sperimentare la potenza dei sacramenti, di conoscerlo sempre più a fondo. Ecco, questo è il momento dell'innamoramento. E molto spesso, dopo questo periodo, c'è il periodo della purificazione. Il periodo della prova, dove una persona si sente nel deserto e nella rovina. Questo è un momento importantissimo. Si viene tentati in molti modi, sulla validità della preghiera, sulle manifestazioni esteriori, sul canto in lingue, sull'efficacia della nostra testimonianza nel mondo. Da come si supera questo momento dipende tutto il nostro cammino di fede. Anche se l'esperienza ci insegna che non c'è mai niente di definitivo nella nostra vita, e intanto questi momenti tornano a farci vita. Ed è logico che sia così, perché altrimenti noi potremmo superdirci, mentre dobbiamo rimanere sempre umili e imparare a dotarci delle armi di Dio, quelle che San Paolo riporta nella lettera agli Efesini 6, 13, 18, l'armatura di Dio, lo scudo, la spada. Lo Spirito Santo comunque non ci abbandona. Noi però non dobbiamo smettere di invocarlo, di cercarlo, di pregare. Attraverso la purificazione si passa dall'innamoramento a Dio all'amore verso Dio. Con la differenza che l'innamoramento può passare, l'amore verso no. Ha scritto l'attuale Papa Benedetto XVI nel libro La comunione nella Chiesa, che l'amore si dimostra nella costanza. Esso non può essere dimostrato nell'istante o solo nell'istante, ma appunto nel fatto che rimane, che supera le oscillazioni e porta in sé qualcosa dell'eternità. Amore, nel senso pieno, può esserci solo dove c'è un permanere, dove c'è una costanza. È dall'amore che partono i frutti maturi di conversione, i frutti maturi di impegno. È l'amore che mi spinge a dare, a donare la mia vita alla persona amata, senza dover pretendere il contraccambio. E certamente non contrastando il mio amore a seconda del favore o delle grazie che posso ottenere. Ecco che di qui comincia il cammino di autentico discepolato. Discepolo di Cristo è colui che segue Cristo per diventare così come egli è. Il vero discepolo non può non avere Cristo come principale riferimento della propria vita. Il vero discepolo cresce talmente in Cristo da identificarsi completamente nel suo Maestro. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Si inizia amando e servendo i fratelli per amore di Cristo, e si arriva ad amare e servire i fratelli con l'amore di Cristo. Mi accorgo a volte di sentire un amore talmente grande per un fratello o una sorella, magari che la conosciuta, la non riuscita a spiegare. È qualcosa che non può essere solo mio, ma è Gesù che in quel momento mi fa sentire il suo amore per quella persona. È l'amore che mi spinge a entrare e a sostenere quella comunità nella quale ho vissuto l'esperienza di Dio. È l'amore che mi spinge a evangelizzare e ad annunciare con la mia vita che Gesù è il Signore. Ecco, i fratelli che il Signore ci dona, le persone che ogni giorno mi fa incontrare, servono proprio per aumentare attraverso lo scambio reciproco quell'amore che abbiamo ricevuto. Non possiamo custodire gelosamente quello che noi abbiamo ricevuto. Se così fosse, piano piano scomparirebbe. Non è l'esperienza solitaria che realizza la nostra vocazione all'amore, ma è la comunità, poiché l'essenza dell'amore è comunitaria. Dio, che è amore, è comunione, è comunità. Allora, questo deve essere il nostro punto. Il modello della prima comunità cristiana, ricordate in Atti 2, 42, ci indica la strada da seguire, che è quella dell'assiduità, della preghiera, dell'insegnamento, nella vita sacramentale e nell'unione fraterna. Il dilagare del cristianesimo nei primi tempi all'interno del mondo pagano, nonostante le persecuzioni, è proprio dovuto all'estendersi a macchia d'olio dell'esperienza comunitaria, un'esperienza che investiva certamente anche l'aspetto materiale della condivisione dei beni, ma che prima di tutto era spirituale. Si amavano le persone della propria comunità non perché si condividevano i beni materiali, semmai questa era una conseguenza, ma perché uniti dall'amore di Cristo. E proprio in virtù di questo si amavano anche persone lontane, appartenenti alle comunità cristiane, anche se lontane. Ricordate come la comunità di Corinto e le altre comunità partecipavano alla colletta a favore della comunità di Gerusalemme, che erano di indigenza. Occorre allora ricominciare a vivere questa esperienza d'amore comunitario. Occorre ricominciare dalle persone. I gruppi amano perché ci sono i mezzi delle persone che amano. I gruppi sono buoni perché i mezzi ci sono delle persone buone. I gruppi sono stanchi e sfiduciati perché i mezzi ci sono delle persone stanche e sfiduciate. Non si può pensare di andare al gruppo, come purtroppo spesso capita quando si va a messa domenicale, fermi al proprio posto, distaccati dagli altri. È quello che è peggio, senza che l'incontro con Dio abbia un riflesso nella propria vita. Essere nel rinnovamento deve diventare il respiro della nostra vita. Ci sono molti dove si respira meglio, io me ne accorgo quando vado su montagna, ma in qualsiasi luogo io mi trovo non posso smettere di respirare, come non posso smettere di essere del rinnovamento, cioè di essere di Dio. È questo respiro nuovo che la preghiera di effusione, l'incontro con Dio hanno fatto sperimentare la mia vita di fede, che deve diventare questa forza nuova che mi spinge a evangelizzare e a servire. La merito missionario, l'umiltà e la docilità al servizio sono insegnanti che mi fanno vedere se la preghiera di fusione lo spirito è entrato tanto alla preghiera di effusione, guardate i fratelli, se sono spinti ad evangelizzare, se sono spinti a servire, se sono spinti ad amare. Se questo accade, allora diventa normale desiderare di crescere nel cammino di fede e di conoscenza di Dio e di passare dall'esperienza personale, dall'amore di Dio, all'esperienza comunitaria. Allora la comunità diventa il luogo dove io desidero vivere e condividere questi momenti anche di crescita, di vita sacramentale, di agape per la terra, che avvengono oltre a quell'unico incontro settimanale. Ecco, allora che comincia il cammino di maturazione e deve continuare fino alla piena maturità di Cristo in me. Purtroppo in molti gruppi della nostra regione o non si è neanche iniziato questo cammino o si continua a permanere in questo stato iniziale di principio in principio, come un aereo che continua a rollare dalla pista senza spiccare il volo. Ecco, prendere il volo. Ecco quello che occorre nelle nostre realtà. Staccarsi da terra, dal proprio cenacolo di preghiera, per uscire fuori, ad evangelizzare, a testimoniare quello che Dio ha fatto per noi. Ecco allora che il gruppo diventa non l'evasione dal mondo, con Dio, ma l'invasione del mondo da parte di Dio. Ecco allora che i ministeri, gli ambiti di evangelizzazione, tutti questi diventano strumenti preziosi e indispensabili perché il gruppo e tutte le realtà del rinnovamento della propria diocesi possono spiccare il volo. Però ricordiamoci che il ministero pastorale, quello che è il compito insostituibile di preparare tutto questo, non si può pensare ad andare fuori a portare ciò che non si possiede. Vuoi uscire fuori a portare l'amore di Cristo? Devi possedere l'amore di Cristo, anzi, meglio, essere da Lui posseduto. È l'amore di Cristo che piano piano ti invade, che ti possiede, che ti fa evangelizzare con il potere dei carismi, con quel potere che tu sperimenti, ma che non ti appartiene. Perché Dio dice: a nessuno cederò la mia gloria, e quel potere è di Dio. È la gloria di Dio che dobbiamo cercare, non la nostra. Semmai possiamo gioire di essere stati fatti degni di servire Dio e di essere riconosciuti dagli uomini come servi di Dio. E quando è allora che si può dire di essere maturi? Quando è che si può dire che si possono usare i carismi? Ecco, maturità cristiana certamente non è solo un punto d'arrivo che a volte potrebbe sembrare un po' troppo lontano, ma è prendere coscienza già da ora di essere in cammino su una strada maestra che non può abbandonata. Quel cammino che stiamo facendo nei nostri gruppi è questa strada maestra. Chi mette mano all'arato e si volge indietro non è degno del regno dei cieli. Su questa strada, durante il cammino, il Signore darà quelle grazie, darà quei carismi che servono per l'edificazione del suo regno. Se siamo sulla strada giusta non dobbiamo avere paura di esercitare i carismi. Questi sono come talenti che vengono dati perché vengono utilizzati e fatti fruttificare. E compito dei pastori sarà quindi quello di discernere e favorire l'uso dei carismi. E certamente non devono essere i pompieri che spengono la fiamma dello Spirito. ricordiamo che è lo spirito che suscita quelle capacità, quelle ministerialità necessarie per venire incontro alle necessità dei fratelli e della realtà locale. E a ciascuno è dato una manifestazione particolare per l'unità comune, cioè per l'unità della comunità. Ma che cos'è una comunità? È un insieme di persone che decidono di camminare insieme, di stare insieme, di vivere insieme, perché unite da uno scopo comune o da una regola condivisa e accettata da tutti. Ma alla base di tutto c'è sempre la scelta personale. Noi non siamo un insieme indefinito. I nostri gruppi non sono un insieme indefinito, dove tutti sono omologati e non si riconosce uno dall'altro, ma siamo persone che scelgono di stare insieme perché toccati dalla stessa esperienza spirituale, innamorati dello stesso Gesù e col desiderio di rinnovare se stessi, la Chiesa e il mondo sotto la guida della grazia dello Spirito Santo. Ecco, se così usare un'immagine che potesse servire per qualificarsi, ecco, certamente non utilizzerei quella del trattato di Verdura di frutta che viene frullato e diventa un'unica massa, così vede difficilmente, si capisce difficilmente quali sono i singoli componenti. Semmai parlerebbero di una Macedonia all'interno della quale posso riconoscere e guardare la diversità di ogni singolo pezzo. Utilizzerei l'immagine dell'edificio tenuto su da tante pietre diverse ma unite tra loro dall'unico cemento che è l'amore di Cristo. Non si partecipa a un gruppo o a una comunità per abitudine, ma per scelta. Non perché lo fanno gli altri, ma perché lo voglio fare io. L'effusione dello Spirito Santo che ti ha immesso e ti ha costituito parte di questa meravigliosa corrente di grazia, di questo movimento che è il movimento dello Spirito Santo, va rinnovata ogni giorno. Ogni giorno devo richiederla, questa effusione. Ogni giorno devo invocarla per riconfermare in me le ragioni della mia scelta e darle anche nuove motivazioni e nuovo vigore. Diceva Don Dino, forse, i gruppi del rinnovamento sanno di essere comunità, in senso più o meno pieno. Ecco, allora che cosa bisogna fare? È quello di formare del mio gruppo una comunità sempre più piena. Questo cammino passa attraverso la fraternità. Fare dei nostri gruppi delle fraternità, delle famiglie nelle quali sentirsi a casa. La nostra appartenenza al gruppo e al rinnovamento allora non è un'etichetta o una tessera, come avviene in altre aggregazioni laicali, che non essere di carattere sociale, politico, religioso, ma è qualcosa di più, è il sentire come mia quella realtà, quel gruppo che io frequento, per similitudine. Parlando di legami di parentela, io non dico normalmente io appartengo a quella famiglia, ma dico quella è la mia. Non dico io appartengo a quei genitori, ma dico quelli sono i miei genitori e così pure con i fratelli e le sorelle di sangue. E così deve essere per me il gruppo. Anzi, noi stessi permettiamo con i legami di amicizia che si creano all'interno del gruppo sia una volta più forti degli stessi legami parentali. Diventa allora un'esigenza forte quella di appartenere e di sostenere il mio gruppo e la realtà del rinnovamento dello Spirito Santo che mi ha visto nascere o rinascere e crescere nella fede. E donare la mia vita, il mio impegno e anche il mio sostegno economico al rinnovamento è donarlo a Cristo. E donarlo alla Chiesa, perché il rinnovamento è parte della Chiesa. Non è fuori dalla Chiesa, ma è dentro della Chiesa. E quando parla per conto e in nome della Chiesa. E purtroppo oggi vediamo come sia forte in certi gruppi lo scoraggiamento e la tentazione dell'abbandono. Non è così. Anche Cristo ha subito questa crisi. Quando molti discepoli, considerando il linguaggio di Gesù troppo duro e troppo esigente, lo abbandonarono e si allontanarono da lui. A questo punto egli chiese agli apostoli: volete andare anche voi? È la stessa domanda che pone a noi oggi, che pone a me quando sono stanco, quando sono sfiduciato, quando sono in crisi. Ma obiettivamente, possiamo noi dare una risposta diversa da quella che chiede Pietro? Da chi andremo, Signore? Tu sono le parole di vita eterna. Se restiamo attaccati a Cristo, la stanchezza, la tristezza, la delusione passano, ma la sua gioia e la salvezza sua sono eterne. Cristo non ci ha promesso un cammino facile, ma ci ha promesso la salvezza. Attenzione a cercare una fede che sia valida solo nel momento in cui ci dona emozioni, guarigioni, miracoli, prodigi. Attenzione a quel cammino di fede che promette di risolvere tutti i tuoi problemi. Se così fosse, ci troveremo a inseguire e a far dipendere la nostra crescita spirituale da coloro che promettono farci di guarigione. E sapete cosa succede? Che mentre la sofferenza comunque resta e sarà sempre presente nella nostra vita, noi ne perderemo il senso e l'alto valore salvifico. Io ricordo che un giorno io e mia moglie andavamo a trovare un'anziana signora, la nostra amica. Era letta ammalata gravemente. Aveva un tumore al fegato e le restava ormai pochi giorni di vita. E lei lo sapeva. Ecco, noi pensavamo di trovare una donna triste e disperata. Invece la trovavamo serena e sorridente. Una era sofferente. E fu contenta di vederci. Perché a noi avrebbe potuto raccontare l'esperienza che aveva vissuto, cose invece che non poteva fare con i suoi, che non credevano. Ho visto Gesù, ci disse, alcune sere fa, mentre ero dormiva nel mio letto, nella mia stanza. Ho visto una luce che mi ha avvolto e ai piedi del letto una figura umana che mi ha detto: donna, ho bisogno di questa preghiera. Ecco, ci disse, io non ho più paura di morire, perché so che questa mia sofferenza ha un significato, perché so che Gesù ha bisogno di questa preghiera. Ecco, io sono sicuro che se noi cerchiamo Dio prima dei suoi carismi, prima dei suoi miracoli, egli non mancherà di donare ai suoi figli che gridano a lui, ciò di cui hanno bisogno. Dicevo con Ezra, Dio non realizza tutti i nostri desideri, ma realizza tutte le sue promesse. Ecco, poniamoci allora infine questa domanda. I nostri